Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Sono 12.45, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati alla prima edizione del GR regionale di Controradio a cura della redazione. La Toscana è ufficialmente commissariata dal governo in materia di accorpamenti scolastici. La regione finisce infatti sotto la gestione di un commissario perché non avrebbe applicato il piano di dimensionamento scolastico, ma per il presidente Gianni il governo avrebbe dovuto aspettare l'esito del ricorso che è stato presentato al Presidente della Repubblica. I dettagli da Raffaele Palumbo.
La Toscana è ufficialmente commissariata dal governo sugli accorpamenti scolastici. Insieme ad Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, la regione finisce sotto la gestione di un commissario ad acta perché non ha applicato il piano di dimensionamento della rete scolastica prevista dal PNRR, che in Toscana implica 16 fusioni di istituti, tra cui l'emblematico accorpamento tra i licei classici Michelangelo e Galileo di Firenze. Secondo il Ministero dell'Istruzione, il mancato rispetto dell'adempimento mette a rischio le risorse europee già assegnate all'Italia, motivo per cui Roma ha deciso di tirare dritto. Per la Toscana il commissario sarà il neoeletto direttore dell'ufficio scolastico regionale Luciano Tagliaferri, incaricato di firmare tutti gli atti necessari al dimensionamento. La scelta arriva nonostante i due ricorsi presentati dalla regione, uno alla Corte Costituzionale respinto, l'altro sostenuto anche dalla CGIL e al Presidente della Repubblica ancora in attesa di decisione. Il governo avrebbe dovuto attendere il colle, protestano il presidente Eugenio Gianni e l'assessore all'istruzione Alessandra Nardini, invece ha proceduto d'imperio con una decisione sbagliata dettata solo dalla volontà di tagliare a tutti i costi e non adeguata alla realtà scolastica della Toscana. La regione contesta i numeri basandosi sugli studenti reali e non sulle stime ministeriali. I tagli si dimezzerebbero, passando da 16 a 8 accorpamenti. Alla base ci sarebbe uno scostamento di circa 8.000 alunni tra i dati del ministero e quello dell'ufficio scolastico regionale.
Intanto da oggi fino al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 26-27. Le domande per il primo e secondo ciclo di istruzione potranno essere presentate online attraverso la piattaforma unica. Dopo anni di ricorsi presentati all'amministrazione comunale di Prato contro l'aeroporto, sono ora le associazioni ambientaliste a raccogliere il testimone della protesta contro i progetti di costruzione di una nuova pista a Peretola. Sentiamo i dettagli dal nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
Le associazioni ambientaliste di Prato si caricano il peso della bandiera politica locale, orfana della gestione amministrativa della città commissariata. Ovviamente lo fanno sull'unico punto programmatico su cui destra e sinistra sono concordi in città: la contrarietà al nuovo progetto di ampliamento dell'aeroporto di Firenze. 14 associazioni si sono rivolte allo studio legale Giovannelli, Masi, Cecconi e Associati di Prato, che ha presentato così 4 ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana contro la nuova pista. Nel mirino c'è il decreto del Ministero dell'Ambiente che ha dato il via libera ambientale al progetto, sostenendo la sua compatibilità con l'area del parco agricolo della Piana di Firenze, Prato e Pistoia. Una compatibilità che secondo le associazioni semplicemente non esiste. Nel ricorso si chiede infatti l'annullamento del decreto e di tutti gli atti collegati perché, spiegano i promotori, il nuovo sviluppo aeroportuale metterebbe a rischio un'area già fragile dal punto di vista ambientale, paesaggistico e sanitario. Tra i soggetti che hanno firmato il ricorso ci sono Legambiente, WWF, l'IPU, Italia Nostra, ISDE, Medici per l'Ambiente, Medicina Democratica, il Comitato No Aeroporto di Prato, Provincia, VAS, Vita, Ambiente e Salute e l'Ordine degli Architetti di Prato, insieme ad altre realtà della Toscana. La decisione arriva pochi giorni dopo la scelta del Comune di Prato, che ha deciso di non presentare ricorso contro il progetto, come era avvenuto in passato. Il commissario straordinario Claudio San Martino ha infatti sospeso il giudizio, commissionando una ricerca di approfondimento. Secondo lo studio di acustica ambientale, l'ampliamento indicherebbe un impatto moderato del rumore sugli abitanti. Il commissario ha chiesto e ottenuto dalla regione di aprire un tavolo per valutare opere di mitigazione, ma per le associazioni ambientaliste questo non basta. La piana, dicono, non è compatibile con una nuova pista. E ora sarà il TAR a decidere, così come su gran parte dei ricorsi dei comuni limitrofi a Prato.
Inaugurata questa mattina la 109esima edizione di Pitti Immagine Uomo, alla presenza del ministro attività produttive e Made in Italy Adolfo Urso. Linea in diretta per tutti i particolari a Sandra Salvato.
Buongiorno Domenico. Sì, 109 anni non sono pochi, e se siamo arrivati fin qui, hanno detto le istituzioni all'unisono, è perché siamo riusciti a scavallare anche momenti difficili, dal dopoguerra a quelli attuali, un periodo quest'ultimo segnato da forti critici criticità, cito rapidamente: dazi, sopravvivenza delle piccole e medie imprese, sfruttamento, caporalato e ultra fast fashion, conflitti a livello globale, conflitti commerciali, sostenibilità, calo del potere d'acquisto, greenwashing, e che per molti, dal ministro per le imprese e Made in Italy Adolfo Urso all'agenzia governativa ICE, Confindustria, Moda, ai nostri Gianni e Funaro, stiamo per lasciarci alle spalle. Una speranza, in effetti, per cui Pitti potrebbe rappresentare davvero il giro di boa tanto atteso per dare l'esempio di un rinascimento, così lo hanno definito, industriale a livello internazionale, che parte proprio da qui, da Firenze, dalla casa del Made in Italy. Emerge che il DDL sulle piccole e medie imprese sta completando il proprio percorso legislativo e diventerà legge nelle prossime settimane, un provvedimento strategico cui si accompagna la riforma dell'artigianato con misure importanti per il settore moda, e riguardano un mini contratto di sviluppi, mini contratti di sviluppo che saranno finanziati con una prima dotazione di 100 milioni di euro per le piccole, appunto, e medie imprese. In questa direzione di supporto e rilancio del settore anche il provvedimento che finanzia il passaggio generazionale dei lavoratori. Si è parlato del 2026 come l'anno del rilancio dopo questo 25 caratterizzato dal moltiplicarsi, dicevamo, dei conflitti armati intorno all'Europa e dalla guerra commerciale che si è scatenata con misure protezionistiche a partire dagli Stati Uniti. Dunque questo anno in corso può essere davvero l'anno della ripresa, ovviamente graduale e sostenibile nel tempo, ma il settore moda, dicono gli stakeholders, ha mostrato una sua resilienza aprendosi anche a nuovi mercati. A questo proposito Urso ha parlato della sottoscrizione dell'accordo UE-Mercosur, che sarà fatto nei prossimi giorni e consentirà di aprire nuovi mercati anche attraverso nuovi accordi di libero scambio, dal Messico agli Emirati dei Paesi del Golfo Persico all'India, dalla Malesia all'Indonesia, dalle Filippine fino all'Oceania. In pista anche una tassa postale di 2 euro sui pacchi che giungono dalla Cina al consumatore e una proposta alla Commissione europea per realizzare dazi doganali per i pacchi di piccolo valore, 150 euro per tracciarli e per un controllo soprattutto sulla qualità. E qui siamo davvero arrivati al centro del Made in Italy, a Pitti immagine uomo che con i suoi 750 brand, di cui il 47% esteri, sarà da oggi e fino al 16 gennaio il plateau della qualità e dell'eccellenza. A te.
È una sentenza che fa storia, dice che il test del carrello nuoce alla salute, cioè in violazione dell'articolo 2087 codice civile. Così l'avvocato Andrea Stramaccia, legale della CGIL di Siena, che ha seguito la vicenda del cassiere PAM licenziato proprio con il test del carrello, commenta le motivazioni della sentenza del giudice del lavoro che il 29 dicembre scorso ha sancito l'illegittimità del licenziamento e ha stabilito il reintegro del lavoratore. La decisione poi di Fabio Giomi di non tornare al suo posto in lavoro in PAM, optare per l'indennità sostitutiva prevista dalla legge, non cambia la valenza, dice l'avvocato, anche come precedente della sentenza. Sentiamo Mariano Di Gioia, segretario generale Filcam CGIL di Siena.
Avevamo visto lungo già nel momento in cui Fabio si era recato presso i nostri uffici con la lettera di licenziamento, e la sentenza dimostra e certifica che il test del carrello è illegittimo, perché sostanzialmente la PAM, ma proprio come diceva lei, non è più una questione solo ed esclusivamente di PAM, quel test non può essere utilizzato per fare verifiche su lavoratrici e lavoratori. Ci sono alcune aziende che provano con meccanismi poco belli e molto ortodossi a provare a svecchiare i propri reparti. Quindi quello che è successo, la sentenza lo dice all'interno delle proprie pagine, perché ovviamente ricordo a tutti che non è stato solo a Siena il test del carrello, ma anche in altre province di questo paese era stato utilizzato e messo in piedi proprio nei confronti delle persone più anziane, sia dal punto di vista di età anagrafico, ma anche da un punto di vista di età aziendale, di permanenza all'interno dell'azienda.
È morto questa mattina, dopo una lunga malattia, l'ex parlamentare toscano Rinaldo Nannicini. Avrebbe compiuto 80 anni a luglio, era stato eletto 3 volte al Parlamento per l'Ulivo e PD, proveniva da PDS-DS, per 2 volte ha fatto il sindaco di Montemarchi ad Arezzo. In una di queste prevalse per 3 voti dopo un riconteggio al TAR. Cordoglio viene espresso da grande parte del mondo politico, innanzitutto al presidente della regione Toscana Giani, che dice: Montevarchino Doc Nannicini era una figura di grande spessore umano e politico, che aveva dedicato la vita alla politica, una carriera lunga e prestigiosa, iniziata nell'amministrazione locale per approdare a quella nazionale. Gianni lo ricorda anche come docente stimato, uomo delle istituzioni, che ha sempre coniugato l'impegno nazionale con un attaccamento fortissimo alla sua terra. Secondo l'autopsia che è stata svolta alle Isole Canarie, invece, la turista fiorentina Letizia Ciampi, 47 anni, morta in vacanza, sarebbe deceduta per una patologia probabilmente non conosciuta, una cardiomiopatia dilatativa, come riporta questa mattina La Nazione, dando conto dell'esame medico-legale svolto dalle autorità spagnole. Non si tratterebbe dunque di un'embolia polmonare, come era stato ipotizzato all'inizio, ma di una patologia che, per essere rilevata, avrebbe richiesto accertamenti diagnostici più approfonditi. Letizia Ciampi, agente di commercio originaria di Reggello, accusò dei malori già dopo essere atterrata sull'isola, si presentò per due volte al pronto soccorso di Fuerteventura con dolori al torace e difficoltà a respirare, ma venne dimessa dai medici, che considerarono i malesseri della donna attribuibili ai malanni stagionali. Sono aspetti della vicenda che la 47enne fece in tempo a riferire agli amici sull'isola prima di morire la notte del 31 dicembre.
Contro radio, contro la guerra.
Dopo oltre due settimane di proteste che hanno interessato quasi tutte le province dell'Iran, le autorità hanno provato a diffondere il messaggio che la situazione sia tornata sotto controllo, ma il blocco totale di internet e delle comunicazioni telefoniche continua ininterrotto da giovedì. Poche e drammatiche immagini di corpi a terra, cadaveri negli obitori, ma anche di forze di polizia che sparano direttamente al volto dei manifestanti, sono uscite in questi giorni grazie ad alcuni terminali Starlink presenti nel paese. Sentiamo Zoya del movimento Donna, Vita, Libertà, intervistata da Chiara Brilli.
Purtroppo le informazioni che riusciamo a ottenere non provengono direttamente dai nostri parenti, perché come sapete sono quattro giorni che stiamo cercando, precisamente da giovedì, cercando di contattarli disperatamente, ma non riusciamo assolutamente a prendere la linea, quindi sono totalmente isolati dal resto del mondo. Le fonti però che abbiamo provengono spesso da Iran International, Iran Human Rights, e parlano addirittura di più di 2000 morti negli ultimi quattro giorni. Talvolta riusciamo a ottenere anche qualche messaggio da qualche manifestante che ci viene pervenuto. Purtroppo durante le manifestazioni che si sono verificate negli ultimi quattro giorni, i pastaran e i basiji sparano direttamente sulla folla, quindi ci sono moltissimi morti. Gli ospedali non sanno più come fare, perché non riescono neanche a recepire chirurghi e altri medici, perché non riescono a contattarsi fra di loro. Nonostante le numerose migliaia di morti che ci sono, i cittadini continuano a protestare. Ci sono capannoni pieni di cadaveri ed è qualcosa di veramente angosciante, sinceramente, che non si può sentire ad oggi. E addirittura vengono richiesti dei soldi per poter riottenere il corpo di un defunto caro. La situazione non è assolutamente sotto controllo, come vogliono farci credere, e le persone stanno continuando ad andare avanti con la loro protesta.
Abbiamo raccontato in questi anni la mobilitazione, la nascita e la mobilitazione di Donna, Vita e Libertà sul nostro territorio, abbiamo raccontato le proteste delle donne iraniane, ma abbiamo raccontato anche negli ultimi giorni questa popolazione che adesso è rappresentata in maniera oltre i generi, oltre le categorie, un logoramento della popolazione iraniana che, partito da una crisi economica, si è trasformata in una delle più grandi sfide per il sistema teocratico che governa l'Iran.
Assolutamente sì, noi siamo nati anche noi nel 2022, quindi con le manifestazioni. Queste però sono proteste diverse. Se quelle erano proteste effettivamente che partivano da una frangia della popolazione, ad oggi parlano, gli iraniani non parlano di proteste, parlano di rivoluzione. L'unica alternativa purtroppo è che il regime cada e che si instauri finalmente la possibilità per il popolo di scegliere quello che è il loro sistema di governo. Una protesta trasversale per il popolo. Loro purtroppo non hanno al momento la possibilità di parlare con l'esterno. Al momento ci sono state indette altre manifestazioni, ora vediamo anche noi, cercheremo di diffondere il più possibile anche sulla nostra pagina e con i nostri contatti quelle che sono le manifestazioni a cui la popolazione può partecipare per manifestare solidarietà al popolo iraniano. I diritti umani devono valere per tutti.
È Passiamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Il cielo molto nuvoloso oggi, ho coperto con deboli precipitazioni più probabili e frequenti sul nord-ovest, possibili però anche sul resto della regione. Modeste nevicate oltre 1400 metri, venti moderati meridionali con rinforzi lungo la costa mari mossi, le temperature in deciso rialzo. È davvero tutto. Grazie per Luigi Megherz per l'ottima regia. Dopo la sigla non ci sarà Giovanni Giobarbasso con voi, ma il giovane alias ai controlli lì per la prima parte del pomeriggio, e già di là dal vetro alias che saluta gli ascoltatori. Poi le sentirete in diretta tra poco dopo il City Lights. Da Domenico Guarino auguri un buon pomeriggio a tutti voi.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.